Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 4 aprile 2024, promosso dall'associazione Studium Fidei presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1 a Trieste, in occasione della presentazione del volume sul tema La peste e i lazzaretti di Trieste, presentato dal presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati, ospite dottor Dino Cafagna, autore del volume.
Un saluto a tutti coloro che si sono messi in contatto con questo incontro di Studium Fidei, il primo dopo le solennità di Pasqua, e abbiamo l'onore di avere tra noi il dottor Dino Cafagna, che oltre ad essere medico è anche un ottimo ricercatore di tradizioni della storia della nostra città. Oggi noi presenteremo questo suo testo, La peste e i lazzaretti di Trieste. È una ricerca interessante, si legge in modo spassoso ed è una panoramica dal 1600 in poi di una realtà nella quale poi si è inserito anche il morbo della peste. Basterebbe leggere il Manzoni, ecco, per rendersi conto di quello che ha prodotto in quei secoli la peste, in quanto, dottor Cafagna lo dice chiaramente, anche la scienza non era riuscita a trovare un antidoto, quindi anche nel suo libro si trova, si annaspa tra una realtà pseudoscientifica, una realtà pseudomistica, pseudoreligiosa e soprattutto con degli antidoti che erano peggiori del male stesso, dice il dottor Cafagna. Poi presenta anche i tre lazzaretti di Trieste e anche la situazione di Muggia, facendo anche una panoramica internazionale, cioè ecco, la Serenissima Repubblica di Venezia con questi sbarchi commerciali, mercantili e poi anche ovviamente tutto quello che nel nuovo assetto di Trieste, da 3.000 abitanti, diventa poi la grande città, il grande emporio degli Asburgo, e quindi è anche una lettura molto interessante questa del libro di Dino Cafagna, La peste e i lazzaretti di Trieste. Dove lo trovate questo libro? Beh, credo presso l'autore, ma soprattutto presso la libreria dell'editore Lullio, che a Trieste si trova nella galleria Corso Italia, la galleria Rossoni, ed è molto interessante. Quindi io ringrazio il dottor Dino Cafagna che ha accettato di presentare allo Studium Fidei questo suo libro. Sarà ospite anche tra qualche settimana anche per un altro suo libro molto interessante, sempre riguardando a Trieste, I Templari a Trieste. E sono libri, lui dice, non scientifici, non è vero. Non scientifici dal punto di vista del fatto che non c'è a pie pagina la nota A, la nota B, la nota C, ma sono prettamente libri che si basano sulla storicità, quindi una dimensione concreta per conoscere le tradizioni e anche la vita della nostra città. Caro dottor Cafagna, perché questo libro?
Ma innanzitutto, tutto sommato, questo libro viene da due attività, ecco, essenzialmente. Quella di medico, interessato al problema delle epidemie, della peste, e quello di storico, nel senso che io da anni sto approfondendo le varie tematiche storiche della città. scrivendo poi tra l'altro anche ogni tanto dei libri. Quindi è un argomento che nessuno aveva trattato sufficientemente bene. Abbiamo dei lazzaretti di cui sappiamo la localizzazione e alcuni di questi, come quello di Mugia, per esempio, che è perfetto, nel senso che è rimasto come era stato costruito, con le sue sezioni per i contumacianti, per le disinfezioni, eccetera, eccetera. Quindi mi sono sentito il desiderio di approfondire questo argomento, che sono da una parte la peste, che è qualcosa di straordinariamente spaventoso, e dall'altra i lazzaretti come una toponomastica locale, triestina, insomma, ecco, che hanno influenzato per esempio appunto il toponomastico come via del Lazzaretto Vecchio, del Lazzaretto Nuovo, eccetera, eccetera.
Ecco, e perché la peste è considerata come un evento catastrofico?
Ma la peste è stata un evento catastrofico, nel senso che noi oggi viviamo in una situazione di benessere incredibile, no? Benessere economico, benessere sociale e anche sanitario. La peste la consideriamo un qualcosa di passato. Tra l'altro mia madre mi chiamava sempre che era una peste, che significava per me essere un po' cattivello. E invece la peste è qualcosa di drammatico, perché per esempio la peste non comincia nel 600, come Don Ettore ha detto, ma nel 1300. E 47 abbiamo la prima pandemia. Tra l'altro c'è un interessante rapporto, se vogliamo, col Covid in qualche modo, perché anche il Covid è una malattia che esplode senza un motivo, si diffonde. Pandemia significa più nazioni che sono prese, quindi non è una epidemia, qualcosa di locale, è una pandemia, è una malattia di cui non si conosceva molto, di cui anche il Covid si conosce poco, da dove viene fuori questo Covid, e soprattutto non aveva nessuna cura, si moriva come mosche. Faccio solo un esempio: nell'epidemia più grossa, quella del 1347, chiamata la peste bubonica, la peste nera, eccetera, casomai questi termini poi li spiegheremo, in tutta Europa, un'Europa che era tra l'altro da una parte immune da questa malattia, perché era molti secoli che la peste non si presentava, quindi un'attività immunitaria molto ridotta. Ecco. E poi in Europa c'erano le guerre, le carestie, la fame, una popolazione anche indebolita. Comunque l'arrivo della peste, e se volete poi ne parliamo come arriva, trova un'Europa sguarnita in qualche modo e si diffonde. L'Europa allora, parliamo del 1350 circa, aveva circa 150 milioni, ne moriranno 50 milioni, quindi qualcosa di molto più terribile del nostro Covid, perché le morti erano gravi. Alcune città potevano ridursi del 20, del 30, perfino del 40%, alcune anche del 50%. Immaginiamoci una città, tra l'altro anche Trieste ha avuto un anno in cui c'è stata la riduzione del 50% della popolazione, ma Trieste, come giustamente diceva Don Ettore, aveva 3-4 mila abitanti, per cui non era un come Venezia, che per esempio ne aveva 170.000, ecco, e che ebbe 50.000 morti, ecco. È un'epidemia gravissima che poteva ridurre, ecco, immaginiamoci una città che improvvisamente perde il 20, il 30, il 50% della popolazione. Significa una disgregazione innanzitutto numerica, no? Una riduzione netta della popolazione, ma anche sociale. Mancano improvvisamente i governanti, le guardie, i medici, tutte quelle persone che sono importanti. E questo crea, accanto a un problema economico, un dissesto economico, l'abbiamo visto col Covid, come tutto si blocca, come la gente diventa in qualche modo più povera. C'è anche un circolo vizioso, se vogliamo, no? La peste crea un deficit economico, la gente mangia di meno, si indebolisce e a sua volta il batterio diventa più aggressivo, più virulento in qualche modo, trovando la popolazione ancora più stremata. Quindi manca un ambiente sociale, queste figure vengono mancare e crea un caos, nel senso che se non ci sono le guardie, ovviamente i ladri spadroneggiano, quindi è una situazione drammatica sotto tanti punti di vista. Per questo, ecco, penso appunto che la peste possa essere considerata un evento catastrofico, drammatico. Immaginatevi voi che si moriva rapidamente, tra l'altro, come una famiglia veniva colpita dalla peste, morivano il bambino, moriva il ragazzo, l'adulto e il vecchio, morivano intere famiglie. A Venezia, per esempio, abbiamo citato quell'epidemia importante, morirono 50 famiglie, ma non qualsiasi, di imprenditori, ecco. Quindi potete immaginare tutta una famiglia di imprenditori che scompare all'improvviso, lasciando un vuoto economico, di chi saranno quelle case, quei terreni, eccetera. È spaventoso, ecco, qualcosa che noi non siamo abituati, ma possiamo capire il terrore. Ecco, questa la parola di peste, che tra l'altro deriva, è una parola indoeuropea, che pest significa un flatus velenoso, in qualche modo una malattia appunto che si trasmette in modo rapido e velenoso, il dramma, la paura di questa gente che vede morire le persone attorno a, e poi per strada si vedono cumuli di malati, di moribondi che vengono raccolti, tanti sono i morti che non si riesce a seppellire, vengono gettati anzi delle fosse comuni perché non si ha né tempo né di fare le bare ovviamente, ma tantomeno di seppellirli.
Ecco, quali erano i lazzaretti e dove erano ubicati i lazzaretti a Trieste?
No, diciamoci prima di tutto perché il lazzaretto, ecco, di fronte a questa malattia non si sapeva cosa fare, innanzitutto non si sapeva cosa fosse questa malattia. Oggi un bambino lo sa che cosa sono i virus, i batteri, i parassiti, eccetera, ma quella volta queste parole non esistevano. I batteri sono stati scoperti fino all'800, i virus all'inizio del 900, quindi 100 anni fa circa. Ecco, dal 1300 in poi, tra l'altro, questi episodi si sono ripetuti quasi un anno sì, un anno no, quindi un qualcosa di tremendo. Tra l'altro, viene anche l'associazione con il diluvio universale, no? Cioè Dio si arrabbia, trova la popolazione che ormai disubbidisce le regole ai comandamenti, bestemmia, ruba e altre cose, e quindi come diluvio universale vuole scremare in qualche modo, resettare, usando la parola da computer, resettare il genere umano, ecco, lasciando soltanto i buoni in qualche modo, così si pensa ovviamente, e quindi è interessante questo. La paura e lo spavento è la cosa principale, perché non si sa più cosa fare. A cosa è dovuta la peste? Abbiamo detto loro non lo sapevano ovviamente. C'erano due teorie. La prima è quella religiosa. Ricorderei come il Medioevo, ma anche il Rinascimento, la religione era tutto. Questo perché? Perché c'era un diffuso analfabetismo, cioè il 90-95% della popolazione era analfabeta, cioè non sapeva leggere e scrivere. Oggi un analfabeto si sarebbe molto handicappato, no? Perché non potrebbe leggere un giornale, non potrebbe giocarci con computer o leggere smartphone, e quindi oggi un analfabeto è una persona fortemente handicappata. Ma allora, col 90-95% della popolazione analfabeta, non era un problema, era un analfabetismo, diciamolo così, gioioso, tranquillo, non era importante. Ecco, però significava che la gente non era acculturata, non esistevano i giornali, i libri erano pochissimi, erano soltanto proprietà di soltanto poche persone, ricchi, commercianti, studiosi e monaci e sacerdoti e in qualche modo religiosi. Anche la cultura, anche, abbiamo detto che il 95% era analfabeto, quel 5% è fatto appunto di quelle persone che mi ho detto prima, dei cultori di storia, delle persone ricche, ma soprattutto del clero. E il clero doveva saper leggere e scrivere per leggere le Sacre Scritture e poi, diremo così, riferirle durante la predica domenicale. E le persone nel Medioevo, nel Rinascimento, che non avevano nessuna cultura, avevano una sola cultura, religiosa. Quello che veniva detto, raccontato durante i salmodi della domenica. Ma cosa si raccontava? Ovviamente, se il vostro figlio, per esempio, se si comporta bene, cosa fate voi? Gli date una carezza e gli dite bravo, ma si comporta male, voi vi arrabbiate, dite lo minacciate, non vi do la paghetta, sta attento che la prossima volta divento più severo. Ecco, e così succedeva in queste prediche. Non si parlava del paradiso, della bontà delle persone, ma si parlava, visto che poi tutti alla fine un peccatuccio l'avevano fatto, si parlava dell'inferno, delle punizioni. E quindi si viveva nel Medioevo con questa paura della punizione, dell'inferno. L'inferno significa per tutta la vita stare nel fuoco ed essere in qualche modo vesseggiata dai demoni, ecco, ecco, quindi tocciato dentro il fuoco. Quindi vivevano nel Medioevo, si viveva in quella specie di terrore. Non per niente il Medioevo viene sempre definito come un momento negativo, un momento nero in qualche modo, proprio perché si viveva questa situazione. Tornando a noi, c'erano due tipi di valutazione sulla peste. Tra l'altro mi piacerebbe dire due parole un attimo che cos'è la peste. Ecco, la peste è un batterio, lo sappiamo adesso, che si chiama Yersinia pestis, per chi l'ha scoperto si chiamava dottor Yersin, e quindi Yersinia pestis significa il batterio della peste del signor Yersin. Ecco, scoperto appena nel 1898, quindi molto più in là. Ecco, una scoperta che è stata anche inutile, perché se tu non hai una terapia non serve niente sapere che c'è un batterio sotto, ecco. E la terapia arriverà solo con gli antibiotici. Noi siamo una generazione mi piacerebbe chiamarla legata agli antibiotici, nel senso che quando siamo nati abbiamo usato gli antibiotici e pensiamo che gli antibiotici siano chissà da quanto tempo. No, gli antibiotici sono stati introdotti dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, come anche gli antipertensivi, antidiabetici, eccetera. Quindi noi stiamo vivendo una situazione idilliaca in confronto a quelli che ci hanno preceduto. Comunque, l'antibiotico è l'unica terapia, pensate, si può curare soltanto dal 1940-45, come tutte le altre malattie, anche la tubercolosi, fino all'inizio del Novecento si moriva di tubercolosi e di tutte le altre malattie infettive. Gli antibiotici hanno permesso di guarire, ma fino a quel momento non c'era nessuna cura. Tornando a noi, volevo dire che questo batterio ha una particolarità, non vive nell'ambiente esterno come molti dei batteri, ma vive soltanto all'interno di una pulce, la pulce della peste, nel senso che la pulce ha un diverticolo, che significa una estroflessione dell'esofago, un piccolo pertugio dove il batterio, in numero molto limitato, vive e si nutre del sangue che la pulce porta, che la pulce succhia, ecco, cioè una sostanza nutritiva, molto appunto nutritiva, calda, e resta lì tranquillo, ecco. Ma la pulce, quando deve succhiare, si trova un grumo di sangue che gli blocca questa di succhio. Quindi la prima cosa che fa la pulce della peste quando punge una vena è quella di sputare fuori questa sorta di grumo che diventa una sorta di iniezione, chiamiamola mortale, ecco, perché il batterio entrato in circolo improvvisamente trova una grande quantità di sangue, di caldo, di sostanze nutritive e si moltiplica velocemente, si moltiplica in modo spaventoso, nel giro di 24 ore diventano milioni. E quindi si diffonde così. La pulce, come altra caratteristica, è che piace pungere, soprattutto non punge tutti, ecco. L'uomo, per esempio, non è l'ospite ideale per la pulce, preferisce quegli animali che hanno il pelo corto, per esempio gli orsi hanno il pelo lungo, la pulce non si trova bene, non riesce a muoversi, ma quegli animali a pelo corto, che sono i topi, i ratti, il cane della prateria, questi piccoli roditori a pelo corto, sono l'ideale, perché possono vivere e succhiare tranquillamente. Apro un'altra parentesi, la peste non è finita, la peste è ancora presente, però in zone molto limitate come la Mongolia, come la Cina, dove questa pulce vive tranquillamente in un modo quasi equilibrato con appunto i topi, i ratti presenti in zona, ecco, ne muoiono alcuni, la pulce è tranquilla. Ma quando succede un evento drammatico come un periodo di particolare siccità, muoiono molti topi e le pulce hanno fame, a quel punto molto affamate, diventano aggressive, possono cioè colpire anche un qualsiasi altro animale e anche l'uomo. Ricordo come l'uomo è un essere glabro, cioè non ha peli e non è quindi l'ospite ideale, ma quando c'è fame, colpisce anche l'uomo, che quindi gli viene trasmesso questo bacello. Quindi questo è il meccanismo che i nostri predecessori non sapevano e giustificavano viceversa la presenza di questa diffusione della peste essenzialmente per due motivi, ecco, religioso: è Dio che mi punisce perché ho commesso un peccato. Ricorderei, come tutti noi, piccoli o grandi, ma peccati li abbiamo fatti, un piccolo scheletro o un grande scheletro ce l'abbiamo tutti. Quindi questa teoria aveva preso abbastanza consistenza, ecco, qualsiasi malattia in verità, ecco, no? Cioè la presenza di una malattia vuol dire che io mi sono comportato male. Terapia, prego, vado a messa, seguo delle processioni, regalo alla chiesa dei quadri, delle statue, delle cappelle, oppure delle chiese, ecco. Piazza Unità si chiamava prima Piazza Grande, ma prima di chiamarsi Piazza Grande si chiamava Piazza San Pietro, perché il commerciante, siamo nel 1350, Pietro Onorati, un commerciante molto ricco, quindi doveva farsi perdonare chissà quante di quelle marachelle in qualche modo, e si fa costruire, prima di morire, fa costruire questa chiesa. Qual è il significato? È quello di in qualche modo barattare in modo quasi immateriale. Vado davanti a San Pietro, San Pietro mi dice: come mai vuoi venire in paradiso? Ma io ho fatto una chiesa, io ho fatto qualcosa di importante, mi aspetta, ecco. Quindi questa religiosità per cercare di aggiustare le malattie, le disgrazie e così via, no? E quindi molto importante è l'aspetto religioso. L'altro aspetto, viceversa, è quello di considerarlo come un flatus morbigeno, come un vento movimento negativo, un movimento putrefattivo in qualche modo, ma qualcosa di molto vago, ecco. Nessuno sapeva che esistessero appunto i topi come causa di infezione e anche le pulci, ecco. Faccio presente che l'igiene nel Medioevo era molto scarsa, ma molto molto scarsa. Avere dei topi in casa era la normalità. E faccio anche presente come i topi sono dei roditori. Cosa significa? Che loro gli crescono i denti davanti, devono rodere lo stesso, qualsiasi motivo devono continuamente, diremo così, rodere per ridurre questa massa. Quindi le case di allora nel Medioevo erano tutte di legno, e quindi potete immaginare queste case tutte bucherellate, dove i topi passavano con notevole facilità, ovviamente portandosi dietro anche i bacilli della peste. E quindi in qualche modo si può capire questa scarsa igiene, perché pulci e topi già vi fa pensare che c'è una scarsa igiene, ma allora era la normalità. Oggi, grazie a Dio, tutto questo non sono, e vedremo più tardi, i lazzaretti miravano anche questo, a una sorta di igiene, ecco. E quindi essenzialmente erano questi due gli elementi che potevano fare. C'è un dato interessante in qualche modo, ecco, perché quasi religioso in qualche modo: la peste provocava un disastro non solo economico ma anche sociale, e cioè la gente, quando uno veniva colpito dalla peste, la gente aveva paura della peste, ma aveva paura anche della persona, arrivando a delle situazioni che oggi sembrerebbero assurde. Un figlio che non cura, non va a aiutare i genitori che stanno per morire di peste, i genitori che non curano i propri figli per la paura che hanno di essere infettati. Quindi c'è un fuggi, queste persone vengono letteralmente abbandonate, si arriva perfino a murare la porta d'entrata di un palazzo per lasciare dentro il paziente affetto da peste, perché così si cerca di isolarlo. Faccio presente che la morte da peste è qualcosa di drammatico, cioè chi ha la peste in fase terminale è una setticemia, in fase terminale significa vomito, diarrea, sudorazione, astenia, voi avete avuto un'influenza, no? Stanchezza, debolezza, mancanza di forze, il pus che esce da questa, i buboni, sangue, e quindi è una situazione disastrosa, e nessuno si avvicina. Tu hai sete e nessuno si avvicina, hai una morte terribile, lasciato letteralmente, non hai forza di alzarti per cercare da bere, per dire, ecco. Vengono abbandonati, ecco. A questo qui mi piace sempre parlare, come ho scritto un po', raccontare il Manzoni, e lui racconta l'epidemia di peste del 1630, in cui parla di Don Rodrigo, no? Don Rodrigo lo conosciamo tutti, è il cattivo dei Promessi Sposi, quello prepotente, quello che con i suoi bravi spadroneggia, ecco, una persona negativa. Una sera va a cena con i suoi amici, racconta Manzoni, il giorno dopo si sveglia un po' strano, un po' debole, siamo in periodo di epidemia, ecco, e si tocca e scopre un bubone, il zozzo lo chiama, ecco, un zozzo bubone, una tumefazione tipica della peste in qualche modo. Il bravo per eccellenza, che era il suo braccio griso, che è il suo braccio destro, capisce subito, anche se non ha fatto l'università, capisce subito che si tratta di della peste, e quindi corre dai monatti, ma non corre, lui dice: vado a cercare un medico, ecco, giusto per tranquillizzare Don Rodrigo, che è mezzo moribondo, ma in verità lui va dai monatti. I monatti, sapete, sono quei personaggi che dovevano raccogliere le persone malate, cioè i morti, per metterli su questi carri e portarli in questi cimiteri, in qualche modo, queste fosse comuni, oppure portare il lazzaretto alle persone malate. I monatti sono un capitolo molto interessante, no? Per chi può fare questo lavoro assurdo di raccogliere queste persone che, come abbiamo visto prima, sono piene, diremo così, di vomito, di diarrea, di sudorazione, di pus, eccetera, per portarle. Chi fa questo lavoro? Erano essenzialmente due persone che facevano queste parole, che poi a Milano si usava la parola monatti, e la parola ci ricorda il monaco, no? Qualcosa di pseudo-religioso, ecco, in qualche modo, ecco. I monati erano essenzialmente due persone che avevano già fatto avevano superato la peste, e quando io dico che il 20, 30%, 40% della popolazione muore, significa anche che l'80, il 70, il 60% vive, e chi sopravvive e diventa immune, ecco, quindi può fare questo assurdo lavoro, perché poi era anche pagato dal comune, anche se il comune pagava poco. Ma l'altra è più interessante, viceversa, l'altra parte, pochissime persone persone volevano fare questo lavoro. Ecco, quindi come fa Putin oggi, che va nelle galere e dice: volete stare nelle galere per i prossimi anni o prendervi l'ergastolo o volete combattere contro l'Ucraina? Là, quella volta si diceva: vuoi restare dentro in questa sozza prigione scura, umida, fredda, con dei pasti assurdi e magari morirai, perché se hai l'ergastolo 30 anni non sopravvivi a quel tipo, oppure vuoi fare il monatto, che significa qualche soldino in più e la libertà, la possibilità di essere poi liberato, ecco. E i monati accettavano, ma accettavano per un altro motivo anche, la possibilità di rubare, sono tutti delinquenti in definitiva, chi ha ucciso, chi ha rubato, chi ha violentato, eccetera, di rubare a piene mani le persone, cioè quando loro entravano in casa la prima cosa che facevano di rubare quello che possedevano, ovviamente non quadri, non mobili, non statue, ma essenzialmente oro, argento, cose preziose, ecco, qui erano odiati dalla popolazione, anche perché la popolazione non aveva la volontà di contrastarlo. Chi va a contrastare un monaco che è unto, sporco, che ha a che fare con la peste? Ecco, la gente restava terrorizzata e per questo questi monati erano molto odiati, ecco, perché erano di avanzi di forca in definitiva. Ecco. Ma comunque, tornando a noi, Griso li chiama e dice: guarda, facciamo metà ciascuno. Io so dove c'ha i soldi, dove c'ha le proprietà, Don Rodrigo, il mio padrone, facciamo metà ciascuno. E difatti arrivano, Don Rodrigo tra l'altro si accorge di essere stato imbrogliato, tira fuori la pistola per difendersi, ma i monati sono abituati e quindi si scaraventano su lui, lo bloccano e poi lo buttano, lo gettano, potete immaginare, su questi carri di legno zoppicanti, sporchi, unti, con questi cadaveri messi là, oppure le persone vestite male, ecco. E Griso, quindi contento, ha acquistato la libertà, ha una bella sommetta e sta per andare via, ma sulla porta guarda, vede sul letto ancora la vestaglia di Don Rodrigo, e la vestaglia che lui sapeva all'interno aveva sempre dei soldini che lui dava a destra e a sinistra per in qualche modo ringraziarsi le persone, e quindi non vuol lasciare quei soldi, mette la mano dentro la tasca e se li porta via. E Manzoni sottolinea come in quello è stato un atto assurdo, un atto che gli costerà la vita, perché in quel momento dalle vesti dell'affetto verrà punto da una pulce che gli trasmetterà la peste nel giro di 24 ore, assolutamente morirà prima lui che il suo padrone in qualche modo. Questo per dire cosa, essenzialmente, a prescindere la prepotenza, l'egoismo della gente, l'abbandono del suo padrone, lui era il braccio destro, quindi era una persona che era molto legata al padrone, ma quanto il fatto che un semplice vestito, un semplice oggetto dell'appestato poteva essere una causa di mortalità. Quindi assolutamente non solo la persona, ma anche i suoi oggetti, posso dire i vestiti, il pagliericcio, il letto, eccetera, possono essere causa di infezioni, perché le pulci sono ancora presenti là. E perfino il morto ha una pericolosità ancora più grande del vivo. Perché? Perché quando l'individuo muore per la peste, la povera pulce non se ne accorge, ovviamente, no? Se ne accorge dopo alcune ore, quando il corpo diventa freddo, su 20 gradi circa, quando si rende conto che non circola più sangue, che non c'è più da mangiare, e diventa aggressivo, perché da parecchie ore che non mangia, e quindi l'avvicinarsi a un morto o avvicinarsi alle sue vestiti in qualche modo è pericoloso. Ecco che il concetto di prima, che ci spaventava, che ci meravigliava che la gente non si avvicinava ai propri genitori o al proprio figlio, ha delle motivazioni importanti, e cioè che si poteva morire semplicemente avvicinandosi a queste persone, e morivano come mosche essenzialmente, ecco. È interessante un aspetto, il bubbone, ecco, che vorrei parlare, ecco. Abbiamo detto che questo batterio è un particolarmente virulento, no? Si moltiplica velocemente, ma ha anche un'altra caratteristica, una tossina che stordisce e distrugge i globuli bianchi. I globuli bianchi sono le sentinelle dell'immunità, no? Circolano nel sangue, appena vedono un oggetto, un essere estraneo come un batterio, un virus, un pezzo di legno infiltrato nella pelle, cerca di aggredirlo, di distruggere. Ecco, questi globuli bianchi circolano, ma di fronte alla peste, o meglio il batterio della peste, si trova di fronte a questa tossina che li distrugge i globuli bianchi. Quindi se non hai un'immunità particolarmente forte, puoi tranquillamente morire. Questa battaglia viene fatta soprattutto nei linfonodi. Quando noi abbiamo mal di gola, abbiamo le ghiandole infiammate, quelli sono i linfonodi, si ingrossano perché in quel distretto si sta svolgendo una guerra tra i globuli bianchi e i batteri in qualche modo, ecco. Solo che in questo caso la guerra è molto forte, i globuli bianchi cercano di reagire e alla fine questo linfonodo si gonfia di pus, e pus non è altro che materiale sia dei batteri sia dei globuli bianchi con altri liquidi. Un pus che fonde gli altri linfonodi dando un bernoccolo in qualche modo, ecco, che si chiama bubbone, ecco perché la peste bubbonica. Il bubbone è una tumefazione calda, violacea, dolente ovviamente, che si accompagna, siamo in sitecinia, a febbre elevata, disturbi molto vari, che si possono localizzare a livello laterocervicale, a livello inguinale, a livello scellare, ecco, per cui quando un individuo si sveglia e sente, come ha fatto il nostro Rodrigo, questo zozzo bullore che dà questa febbre e altre cose, ha tre caratteristiche: sa di avere un'infezione da peste, sa che la peste ormai ha superato la barriera immunitaria, sa che dovrà morire da là a poche ore, a 24 ore, quindi potete capire il terrore che questa gente poteva avere di fronte a una persona anche di 10, 20, 30 anni, giovane in qualche modo, saper di dover morire da un momento all'altro. Potete capire quindi la tragedia che la peste in qualche modo porta, ecco, spaventa le persone. Abbiamo detto come si può curare la peste essenzialmente. Beh, non si poteva curare perché non si erano ancora inventati gli antibiotici. Essenzialmente c'erano due possibilità: quella passiva, chiamiamo così, di difesa passiva, e quella attiva. Passiva significa quella di essere un po' religiosi, e qui intervengono un po' i santi ausiliari cosiddetti, no? E cioè che tu puoi pregare Gesù, puoi pregare la Madonna, ma c'erano i santi ausiliari, sono i santi specializzati in certe malattie, no? Oggi non so, se abbiamo mal di gola andiamo dall'otorino, quella volta si andava a pregare da San Biagio, che è il santo del mal di gola, o San Lucia per esempio per la vista, ma oggi nessuno andrebbe a pregare San Lucia, andrebbe dall'oculista, e dal San Vito per le malattie neurologiche, anche qua nessuno pregherebbe più, oppure se viene l'herpes zoster, il fuoco di Sant'Antonio, si pregava Sant'Antonio. Ecco, per quanto riguarda le malattie infettive abbiamo due santi importanti, San Rocco in qualche modo, ecco, e l'altro che
San Sebastiano,
no? Che San Sebastiano è già del 280 dopo Cristo, la figura di San Sebastiano, se vi ricordate, è quel giovane quasi nudo che viene colpito da tutte quelle frecce in qualche modo, ecco. Cosa è successo? È successo che lui non voleva rinnegare la sua fede, e quindi queste frecce, e quindi è stato condannato a morte, ecco. In questo caso, a differenza di San Giusto che sarà negato, per dire, in questo caso viene preferito colpirlo con frecce che lo colpiscono un po' dappertutto. Sembra morto, lo abbandonano. È interessante come per le leggi romane in qualche modo la persona che ha fatto un grave reato, che è stata condannata, che è stato ucciso, non conta più niente, quel corpo viene abbandonato anche ai cani randagi eccetera, non ha più significato, e quindi anche lui viene abbandonato. Una pia donna vuole seppellirlo, ma si accorge che è ancora vivo, e quindi gli tira via le lance piano piano e gli cura le ferite. Quindi San Sebastiano non è santo perché non ha rinnegato la fede e quindi è stato ucciso, no, perché ha superato le frecce che non hanno colpito evidentemente organi vitali come il cuore o il polmone eccetera, e quindi è guarito. Quindi questo miracolo del fatto di guarire da queste lesioni cutanee che sono state associate alle malattie infettive, no? Le malattie esantematiche, anche la sifilide, delle lesioni dermatologiche essenzialmente, ecco. Quindi San Sebastiano 280 dopo Cristo è stato considerato il santo delle persone infette in generale, e ha avuto molte chiese e ha avuto molta fortuna. Ma nel 1300 compare un'altra figura, che è San Rocco. San Rocco è molto più forte, molto più interessante, perché San Rocco è un pellegrino che da Francia viene a Roma in pellegrinaggio, no? Viene descritto, i pellegrini avevano un vestito tutto loro, no? Cioè diremo così, il suo vestito, il bastone, la conchiglia, no? Che serviva come un coltellino svizzero per tutto, per bere, per mangiare eccetera, per domandare anche l'elemosina, e il cappello, e il vestito, il sacchetto della zucca con l'acqua per l'acqua, ma è estremamente povero. Comunque viene descritto con lui perché è un pellegrino. Lui si prende la peste, ecco, in questo caso, e fa una cosa strana: si prende e si isola in una grotta dove resta lì mangiando poco o niente e bevendo l'acqua dagli stalattiti in qualche modo, e resta per un mesetto, dopodiché guarisce e supera. Quindi è un santo della peste vero e proprio, ecco, un grande santo, un grosso santo, e quindi diventa in qualche modo un santo molto apprezzato. Tra l'altro lui curerà dopo anche le persone, dopo che ha avuto la peste, curerà le persone, quindi è il santo della peste per eccellenza, che avrà una grande fortuna. Ma è interessante come il popolo sicuramente ha preferito San Rocco, ma in definitiva ha preferito tenersi tutti e due santi, non si sa mai, no? Quindi abbiamo San Sebastiano e San Rocco. Come sapete, in Cavana c'è la famosa chiesa di San Sebastiano e San Rocco. San Rocco, tra l'altro, come abbiamo visto, era anche una chiesa in Piazza Unità, sono i ruggi di una chiesa anche in Barosandra, ad Aurigina e in alcuni paesi del Carso abbiamo ancora questa chiesa di San Rocco, che doveva difendere da questa epidemia e cui non era possibile in qualche modo farlo. Ecco, comunque è simpatica questa storia, che è meglio non, come si può dire, non sbilanciarsi troppo tra tutti e due, e sì, tutti i due santi hanno spesse volte sono stati in qualche modo seguiti. Ecco, ricordando comunque che San Rocco è uno dei santi più gettonati, se possiamo usare questa parola, uno dei più conosciuti. Ma perché? Perché le malattie infettive sono state fino a pochi decenni fa la causa principale di morte del genere umano, no? Quindi le malattie infettive, San Rocco è dappertutto in definitiva, perché semplicemente le malattie infettive erano la prima causa di morte fino all'arrivo degli antibiotici. Comunque
adesso diamo spazio alla musica. Molto interessante, dottore, molto interessante, molto. Allora, dottor Cafagna, l'ubicazione dei tre lazzaretti di Trieste.
Sì, concludo un attimo il discorso di prima, che il modo di difendersi era quello passivo, cioè religioso, che abbiamo visto con i santi. L'altro era un po' più attivo, quella di scappare. Quella di fuggire. Ecco, il Decameron, 1350 o giù di lì, racconta come durante la peste, quella peste che colpì Firenze, una decina di persone scappano e si rifugiano in un casolare della campagna fiorentina, e lì se ne stanno tranquilli. Ecco, quando finisce la peste loro tornano e hanno evitato. Quindi c'è una città che sta soffrendo terribilmente questo problema della peste, essenzialmente, che è Venezia. Trieste aveva 4.000 abitanti, quindi non era molto impegnata. Venezia era una grande città, una metropoli, io la definirei in qualche modo la New York del Medioevo, perché spaziava su tutto il Mediterraneo. Tra l'altro aveva trovato questo bel rapporto economico con il Medio Oriente, dove aveva dei tessuti, dove aveva la seta, le spezie, tutti questi prodotti che mancavano in qualche modo in Europa e che la Venezia viceversa trasportava. Questo trasporto prevalentemente per mare era molto importante, ma la peste aveva bloccato questa attività. Abbiamo visto la grande percentuale di morti che poteva causare, morti che significava anche bloccare l'attività economica, e quindi Venezia più degli altri soffriva di questa situazione, soprattutto di tipo economica. Nessuno veniva a Venezia per commerciare se c'era la peste, c'era la difficoltà. Come fare per poter superare questa situazione? Venezia per prima ha inventato un po' la formula dell'isolamento particolare. Prende una isola, come già di per sé stesso significa, un terreno circondato da mare dove è difficile arrivarci, ma è difficile anche scappare. Prende un'isola dove c'era già un monastero che è dedicato a Maria di Nazareth, ecco, dove praticamente allontana i monaci e ci mette tutte le persone che sono sospette o malate di una peste, isola queste persone e li racchiude in questo monastero. Tra l'altro questo monastero, che si chiamava appunto di Nazareth, poi diventa Nazaretum, poi diventa Lazzareto, quindi la parola Lazzareto deriva da questa isoletta e che prenderà poi il nome, ecco, perché Lazzareto ormai sarà una parola che usiamo in tutto il mondo in qualche modo, e lì comincia a isolare le persone. Funziona questo metodo? Dal punto di vista teorico invece no, perché dentro ci portiamo anche le pulci, voglio dire, ecco, la gente che è affetta dalla peste si porta anche dietro le pulci, quindi la possibilità di guarigione non è così, e invece funziona perché innanzitutto si isola le persone come si fa oggi, oggi una persona che ha una malattia infettiva viene agli infettivi isolata in una piccola stanza e quindi si isola, si divide in qualche modo le persone sane da quelle infette. E poi ci sono anche alcuni elementi di igiene non di poca importanza, ecco, innanzitutto è un ambiente chiuso, tra l'altro questi lazzaretti hanno dei muri molto alti, 5-6 metri, che serve per isolare, e anche delle guardie. Il lazzaretto è qualcosa di complesso, perché sì, è se vogliamo un ospedale dove si cerca un po' di fare una profilassi, è anche un albergo perché devi in qualche modo sostenere queste persone, ma è anche una prigione perché ci sono delle guardie sopra, la cui funzione è quella, prima, di non far fuggire queste persone, era obbligatorio, la quarantena significava essere obbligati ad andare 40 giorni all'interno del lazzaretto, e quindi chi aveva un'attività importante, qualche volta gli veniva voglia di fuggire in qualche modo, e non era possibile, ma anche di entrare in che senso? Quando arrivava la nave veniva svuotata del tutto, delle persone, degli animali, ma anche degli oggetti che venivano messi in magazzini, oggetti che potevano essere preziosi, e quindi molte persone, e la nave poi veniva disinfettata, molte persone erano attirate da queste merci che erano là pronte per essere sottratte in qualche modo, ma le mura alte e le guardie servivano anche per questo, per far sì che non entrino delle gente a derubare quello che era in deposito momentaneamente. Comunque questo lazzaretto alla fine funziona anche perché ci sono delle separazioni, cioè non si può camminare tranquillamente nel lazzaretto, per andare da una parte all'altra devi passare per delle porte dove ci sono delle guardie, e quindi c'è una netta separazione, la malattia ha difficoltà a diffondersi, il topo ha difficoltà a diffondersi. Un altro elemento è costruito in mattoni, in pietra, a differenza delle case medievali che abbiamo visto prima di legno, e quindi facili per i roditori creare dei buchi e diffondersi, lì sono tutti pietre e quindi i topi hanno difficoltà a entrare, hanno difficoltà a diffondersi, e essendo anche un ambiente igienico quei pochi che ci sono vengono ovviamente uccisi. E le pulci la stessa fine, perché la gente viene lavata, vengono lavati più volte i vestiti, vengono disinfettati, un capitolo molto complesso sugli oggetti che vengono in qualche modo messi dentro, vengono aperti, per esempio le balle di cotone vengono aperte, messe all'aria, sotto il sole, è un modo di disinfettare in qualche modo, ecco. E quindi alla fine funzionò, questo risultato in qualche modo è molto interessante, fece sì che i lazzaretti si diffusero rapidamente non solo nei territori veneti ma anche in tutti gli altri territori, quindi potete immaginare il Mediterraneo con i principali porti con i loro lazzaretti, una barca che arrivava dal Medio Oriente e si fermava a Messina, a Taranto, doveva fare la quarantena, doveva essere quarantena. Che cosa significa tra l'altro quarantena? Questo è carino. A parte che la quarantena deriva da una parola veneta, no? Perché dobbiamo molto ai veneti su questo aspetto, una quarantena dei giorni, una quarantina di giorni significa. Ecco, questa parola quarantena è diventata, 40 giorni grosso modo è un tempo in cui se un paziente è affetto da della peste o muore o dopo 40 giorni se è vivo l'ha superata. Ecco, questo era un po' il significato della quarantena, che però oggi ha preso un significato più ampio, no? Durante il Covid la quarantena poteva essere di 2 settimane, ma quello che è interessante è l'aspetto, il significato, l'etimologia. Ma cosa vuol dire 40 giorni? Dove c'è scritto che 40 giorni uno deve star sotto? Non c'è scritto da nessuna parte. Anche se Galeno aveva detto che una malattia infettiva acuta dopo 40 giorni non è più acuta o è guarita o diventa cronica, vabbè, a parte questo, ma si pensa che sia una scelta religiosa, sì, perché il diluvio universale è durato 40 giorni e 40 notti, ecco, quindi in qualche modo ha detto prima del parallelismo tra la peste come qualcosa di voluto da Dio per resettare la popolazione, e quindi forse deriva da là, forse dai 40 anni che gli ebrei impegnano per sfuggire dall'Egitto e arrivare, la quarantina, diciamo così, ci sono alcuni esempi religiosi, ma non scientifici, in cui è stato preso questo concetto di quarantena, che però, ripeto, oggi significa essere obbligati a stare in un ambiente finché non passa la malattia, essenzialmente. Ecco, quindi questo è l'aspetto. I lazaretti quindi prendono forma e, come abbiamo detto prima, se uno arriva a Messina, a Taranto, ad Ancona, eccetera, deve fermarsi per 40 giorni. Dopo 40 giorni, se tutto va bene, gli si dà la patente netta cosiddetta, cioè la patente che può in qualche modo che nessuno è infetto, e quindi da quel momento in poi lui può circolare in qualsiasi parte del Mediterraneo senza problemi. E quindi è comprensibile come a Venezia non arriverà più nessun carico di peste in qualche modo, ecco. Peste che tra l'altro è portata sia dal marinaio che alla peste, ma anche dai topi che se ne stanno tranquilli nelle navi, ricordiamoci anche questo, vanno per le corde, vanno sulla barca, vanno nella cambusa, là si moltiplicano, quando raggiungono un porto poi scendono giù e così via, ecco, quindi è importante questo aspetto qua, ecco. E quindi praticamente i lazaretti prendono piedi, ecco. A Trieste abbiamo ovviamente un elemento molto importante, e cioè Trieste, Venezia ormai da tanto tempo aveva i lazaretti, abbiamo già visto nel 1427 comincia il lazaretto che abbiamo parlato prima, e a Venezia nel 1630 non ci sarà più nessun episodio di peste. A Trieste abbiamo un fenomeno importante. Voi sapete che Trieste per 1000 anni, dopo il periodo romano dove la Trieste romana ha avuto la sua importanza, per 1000 anni Trieste resta in qualche modo addormentata. Su 4-5 mila di persone vivono in questa sorta di villaggio fortificato, ma senza niente, senza la possibilità di commerciare. Un motivo tra l'altro c'è: Venezia era talmente potente che non permetteva a nessuno di commerciare e dava anche delle grosse tasse da pagare se uno voleva passare per il Mar Adriatico, che non si chiamava Mar Adriatico, ma Mar di Venezia, Golfo di Venezia. Ecco, quindi, però quando la Venezia sta calando in qualche modo, e nel 1719 Carlo VI, l'imperatore di allora, dopo aver sconfitto finalmente gli ottomani che erano arrivati fino a Vienna, ecco, si sente finalmente libero, tranquillo, e pensa di farsi un porto per se stesso, per il suo impero. Il suo impero è un impero molto grande, come numero secondo solo quello della Russia, che ha 40 milioni, l'Austria, l'impero austriaco ne ha circa 30 milioni, quindi un impero molto grosso, molto avanzato, molto economicamente importante, ma non aveva porti, doveva pagare le gabelle agli altri porti, soprattutto del nord Europa, e quindi decide di farsi un porto per se stesso. Qui ci sono delle cose che possiamo dilungarsi, quale porto scegliere, ma in definitiva è stato scelto Trieste perché aveva già delle acque abbastanza profonde, un piccolo porticciolo, niente di speciale, e soprattutto i triestini sono furbi, gli mandano un paio di persone come Donadoni, con cui abbiamo Casemiro Donadoni, nel 1719 viene mandato questo grande oratore che convince praticamente a fare Trieste Portofranco. Portofranco è interessante la parola franco. Franco significa libero da gabelle, da tasse, perché Carlo VI non ha tempo di aspettare 100 anni che il porto di Trieste si metta in moto, e inventa questa formula, direi economicamente attraente, che è il porto franco, cioè un porto sì, ma che dove la gente arriva non deve pagare tasse. Questo oggi come oggi sarebbe l'ideale, esattamente. Quindi lui cerca in qualche modo di imbogliare questa gente a venire. Però per avere un porto molto valido ci vuole anche un lazzaretto, perché nessuno va in un posto dove non c'è una copertura sanitaria. Ed ecco che nel 1720 comincia a fare il primo lazzaretto. Il primo lazzaretto lo troviamo a Sant'Andrea. Paradossalmente a Sant'Andrea i lazzaretti sono ambienti, diciamo così, infettivi, e quindi devono essere costruiti lontano dalla città. Sant'Andrea allora era molto lontano dalla città, tanto è vero che si è dovuto creare una strada che oggi chiamiamo via del Lazzaretto Vecchio per unire Trieste, almeno per quanto riguarda i viveri eccetera, unire al Lazzaretto, che si trova grosso modo dove oggi abbiamo il mercato ortofrutticolo essenzialmente, no? Oppure per chi di voi sa dove era fino a poco tempo fa il Museo del Mare, quella casa che viene chiamata casa del priore, ecco, era la casa del direttore. È interessante questo, perché chiamato priore? Ecco, perché il lazzaretto rappresenta un punto di svolta per la sanità generale. Fin quel momento erano la religione, i monaci, i sacerdoti che curavano quando potevano nei propri ospedali. Ricorderete tra l'altro che la parola ospedale per noi oggi ha un significato ben chiaro, e cioè cura e diagnosi. Nel Medioevo non esisteva né una diagnosi né una cura, e quindi la parola ospedale deriva da ospizio, da ospite, cioè venivano ricoverate le persone bisognose, gente povera, gente malata, gente pellegrino in qualche modo, quindi non aveva una funzione di cura, non sapeva cosa curare. Sì, qualche monaco sapeva qualche cosa di erboristeria in qualche modo, ecco, ma ben poca cosa, e quindi dedicavano un po' di tempo, era una cosa molto individuale, non c'era nessun elemento scientifico alla base. Ma da quel momento in poi il lazzaretto, che la parola priore ci ricorda come fino a quel momento era la religione che gestiva la sanità, improvvisamente la sanità diventa pubblica. 1730 si apre il primo lazzaretto, diventa pubblica. Cosa significa? Che le persone sono pagate per fare solo quello, quindi il direttore, chiamato priore, il medico, il paramedico e gli inservienti che devono portare, sono pagati dallo Stato e fanno solo che quello. Ma ancora c'è un regolamento da rispettare, un libro così grosso che si descrive tutto, chi sono le persone da separare, quali, che disinfettanti usare, quanto tempo, eccetera, tutto diventa scientificamente, non è più lasciato all'individuo, al monaco del momento che per carità dà il suo contributo, no, e scientificamente deve seguire un iter ben chiaro. Ed è interessante che se per esempio, non so, a Barcellona, scoprono un nuovo disinfettante, la cosa si diffonde ed ecco che c'è un aggiornamento di questo regolamento con i nuovi disinfettanti, con le nuove regole, e quindi c'è, la sanità diventa finalmente forte, solida, non più lasciata all'individuo ma codificata dal regolamento. Comunque, tornando a noi, abbiamo questo lazzaretto di Sant'Andrea che è rimasto soltanto poche strutture, appunto la casa del priore, ex Museo del Mare, e poi il Porto Franco non ha cominciato subito a lavorare bene, ecco, perché ci voleva un po' del tempo, era più importante in quel momento le guerre, ecco, per cui questo lazzaretto è stato subito quasi confiscato dai militari che venivano da tutta la zona, feriti, molti sono anche morti tra l'altro, e quindi è stato diviso tra lazzaretto, che diventava sempre più piccolo, e viceversa una funzione militare di artiglieria che diventava sempre più grande, per cui questo lazzaretto ha vissuto soltanto 30-40 anni, poco, e Maria Teresa, che è la figlia, come sappiamo, di Carlo VI, viceversa, a lei dobbiamo proprio l'esplosione del Porto Franco, e ha voluto un lazzaretto come si deve. Mandò alcuni, governatori in giro per il mondo a registrare quali erano i lazzaretti in quel momento migliori, quali erano le strutture architettoniche migliori, qual era un po' la pratica migliore. E queste persone sono tornate e hanno costruito un lazzaretto di Santa Teresa, sì, ovviamente lei si chiamava Teresa e si è dato il nome di Santa Teresa, che era grosso modo dove c'è il largo Riborgo, no? Era una eccellente lazzaretto, grande 500 metri, con spazi enormi, aveva il cosiddetto spazio sporco dove venivano fermate le navi, che poteva contenere 60 navigli, ecco, in qualche modo è qualcosa di estremamente moderno, che veniva perfino citato nei grandi libri di allora come uno dei più moderni. Ovviamente dopo 100 anni anche questo è andato perso, ecco, per cui soprattutto perché c'è stato nel 1857 una grande novità, la ferrovia. La ferrovia, chi non aveva la ferrovia avrebbe annaspato dal punto di vista economico. Con la ferrovia si poteva raggiungere rapidamente, prima, per chi può essere interessato, le merci dovevano essere portate da buoi o da cavalli per via commerciale, per dirlo, ecco. Quindi potete immaginare la fatica per salire, per portare ben poca roba. Viceversa, col treno puoi portare quanto materiale vuole e più velocemente, perché si stava una giornata, meno di una giornata, per arrivare a Vienna, eccetera. Quindi purtroppo la ferrovia diventa, la ferrovia diventa importante, la zona ideale è proprio quella, viene distrutto il lazzaretto del Materese, beh, viene costruito un altro che è quello di Muggia, no? Se voi l'avete in mente, Muggia, che è interessante.
Però, oltre al Ponte Sottile, no?
Nel frattempo però, ovviamente... Nel frattempo però la peste era ormai pian piano scomparsa, anche per quei motivi, abbiamo detto, igienici, economici, maggiore igiene, e quindi questi lazzaretti hanno perso la loro funzione. Il lazzaretto di Muggia, probabilmente, mi pare di aver letto che ha avuto un solo caso di peste, per dire, e ha avuto altre malattie, e poi sono passati ai militari, tuttora quindi è gestito dai militari. In soldoni, in definitiva, è soltanto per sottolineare come con questo libro si può toccare per mano la delicatezza, la debolezza dell'uomo, che come col Covid improvvisamente si può trovare una pandemia che gli può provocare grosse cose, come l'individuo sia estremamente debole, fragile di fronte a queste malattie. Ricorderei anche l'AIDS, ricorderei la mucca pazza, siamo soggetti ancora oggi a queste malattie improvvise e drammatiche.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.